redigio.it e la storia continua. Andiamo a prenderci un caffè, oppure ci si vede per il caffè. Ma da quando questa moda? Sentiamo. Non si sa se sia vero, ma qualcuno ha messo in giro la voce che quando il grande re di Polonia, Jan Sobieski, salva letteralmente l'Austria e di conseguenza l'intera Europa sbaragliando i turchi a Vienna nel 1683, gli vengono portati dei sacchi ripieni di misteriosi fagioli verdi, recuperati nell'accampamento ottomano, abbandonato in tutta fretta. Ma lui, avendo sul momento ben altri pensieri per la testa, pensa bene di girarli a un tale Jerzy Franciszek Kulczycki, uno dei suoi ufficiali veterani che l'hanno seguito in tante imprese. Orbene, quando questo Jerzy, polacco, realizza di averne proprio piene le tasche di guerre e decide di prendersi il meritato riposo con la liquidazione corrisposta gli dal sovrano, pensa bene di sistemarsi a Vienna e, visto che è già lì, è lì e di aprire un suo localino. Quando parliamo però di localino, non stiamo parlando di un baretto, che allora non si usava, stiamo parlando di un caffè. Jerzy non lo sa, ma con la fortuna dei principianti ha imboccato il filone giusto, perché giusto qualche anno dopo arriva il 700, l'età d'oro per il caffè in tutta Europa, non più solo quindi un appannaggio dell'Oriente, da dove un secolo prima arrivava raramente, giungendo ai nostri porti sotto forma di erba medicinale a prezzi altissimi e non certo conosciuto come bevanda normale. Il caffè si chiama così dalla regione montuosa in Etiopia denominato Kaffa, e si era presto diffuso nel mondo musulmano, che vieta il consumo di alcol ed era quindi definito il vino d'Arabia. A dire il vero, non è che fosse molto ben visto dalle autorità religiose locali per il suo potere eccitante, per cui, tanto per cambiare, si pensa bene di vietarne assolutamente il consumo alle donne, e anche per quanto riguarda gli uomini viene spesso demonizzato e indicato quale pretesto per non frequentare la moschea. La stessa versione, guarda caso, si registrerà almeno agli inizi da parte della Chiesa, che arriva a definirlo addirittura bevanda del diavolo, sempre per il suo carattere eccitante. A un certo punto anche da noi comincia a dilagare l'abitudine di consumarla in un nuovo tipo di locale che in pochi anni spopola, un posto che si caratterizza per essere ben diverso sia da osterie e birrerie, roba da plebaglia, che dagli esclusivi club aristocratici. Un posto da borghesi, da commercianti, da capitalisti, da illuministi. Un posto dove contrattare, dove confrontarsi, dove discutere, dove leggere di tutto. Un posto di nuove curiosità, di nuove libertà, di idee anche un po' sovversive per l'epoca. Perché uno dei motivi che contribuirà al successo di tutto ciò sarà il fatto di andare di pari passo con l'affermarsi delle nuove idee e all'interesse rinnovato per quel mondo esotico dell'Oriente. Basti pensare alle lettere persiane di Montesquieu e alla fortuna di certi romanzi che evocano atmosfere di velato esotismo. Per la cronaca, pare che Voltaire sia stato per tutta la vita un consumatore compulsivo di caffè. Un vero e proprio boom, se uno passeggia per Londra o per Parigi, che da sola, sul finire del XVIII secolo, di caffè ne conta 700. Un boom che ben presto si registra in misura in parte differente anche qua da noi, dove quel tipo di locale è frequentato persino da esponenti della vecchia nobiltà. Per rendersene conto basta camminare per le calli di Venezia, che con il solito intuito penserà di applicarci una regolare tassa, ma anche per le vie di Roma, di Padova, di Torino e di Milano. Una curiosità. A Firenze esiste un locale chiamato il Caffè dei Ritti, perché lì il caffè si consuma rigorosamente in piedi al bancone, come al bar dei giorni nostri. E continua con la prossima puntata.